L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Siete sintonizzati su Il Mondo alla Radio. Gustavo Messina ci segue per la parte tecnica, Gianmarco Murroni cura la regia di questa edizione. In questa puntata noi torniamo a parlare di quelle che sono le tematiche relative alla cybersicurezza, un tema che è sempre di maggiore attualità, direi non solo un tema, ma sicuramente un ambito strategico importantissimo anche per la sicurezza degli interi sistemi paese. Basti pensare a quello che leggiamo magari distrattamente negli ultimi mesi sui giornali, sui continui attacchi che avvengono non soltanto alle singole aziende da parte di gruppi criminali o supposti tali, ma anche contro siti istituzionali. È capitato un po' dovunque in Europa, e questi attacchi creano delle situazioni che sono sempre più pericolose e destabilizzanti. Pensate soltanto che una recente ricerca ha rivelato che in media ci sono oltre 400.000 file dannosi che vengono rilevati dalle società di cybersicurezza. Questo è un dato riferito soltanto al 2022, e su un totale di viene detto di 122 milioni di file dannosi. Quindi insomma ci sono numeri che fanno veramente girare la testa. Per capire quella che è l'importanza di questo fenomeno, quello che bisogna fare per tutelarsi e anche per tutelare la collettività, perché lo vedremo, questo è un punto fondamentale, noi abbiamo in collegamento telefonico il vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Nunzia Ciardi. Ben trovata, grazie per essere con noi. Grazie per il suo
grazie
tempo.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Senta, vice direttore, intanto quanto è importante essersi dotati come Italia di un'agenzia per la cybersicurezza nazionale, che non è diciamo così un ente di antica data, è relativamente nuovo, insomma risale al 2021 se non sbaglio.
Sì, siamo nati recentemente e io credo che sia stato molto importante il fatto che un'agenzia di cybersicurezza sia stata costituita anche in Italia, dico anche in Italia perché in alcuni paesi europei già esisteva da decenni, quindi noi siamo arrivati un po' tardi, ma l'importante è che si sia arrivati e che quindi ci sia attualmente il modo di occuparsi della resilienza cibernetica del paese. L'agenzia è stata creata, ci tengo a dirlo, in uno scenario in cui non è che la cybersicurezza non fosse già in qualche modo curata, era già curata sotto diversi aspetti. Io stessa nella mia precedente vita professionale dirigevo la polizia postale, che contrastava il cybercrime, contrasta tuttora il cybercrime, quindi c'era già le forze di polizia che contrastavano il cybercrime, c'era la cyber intelligence, c'era già la cyber difesa, mancava una struttura che si occupasse di resilienza del tessuto cyber del paese.
Cosa si intende quando si parla di resilienza del tessuto cyber?
Beh, significa porre il paese in condizione di difendersi, ma di difendersi nel senso di allestire tutto un ecosistema capace appunto di essere resiliente. Le nostre competenze sono differenti, si declinano su ambiti diversi, ma tutti orientati ad avere una visione unitaria del problema della sicurezza, e quindi andiamo dal prevenire gli incidenti informatici, intercettando precocemente le minacce e facendo circolare il più velocemente possibile informazioni che aiutino le imprese, le aziende, le istituzioni, i singoli a difendersi in presenza di una minaccia attuale. Dobbiamo poi, nel momento in cui l'attacco si verifica, e uso l'indicativo non a caso perché la sicurezza assoluta, lo diciamo sempre, non esiste in questo campo. L'ecosistema digitale è un ecosistema assolutamente indispensabile per una società moderna, ma è anche un ecosistema fragile in cui non ci può mai essere un punto zero della sicurezza, per cui quando poi l'incidente si verifica, nonostante si lavori per circoscrivere il più possibile il rischio, bisogna essere pronti a ripristinare quei servizi il prima possibile.
Direttore Ciardi, in base a quelle che sono le notizie che ci arrivano di volta in volta, ma che possiamo verificare anche noi nel corso della nostra vita quotidiana, siamo in un momento storico molto particolare, no? C'è una guerra in atto ai confini dell'Europa e che in un certo senso coinvolge l'Europa. Quanto è aumentato il rischio di attacchi ai singoli paesi europei e in particolare l'Italia, ma soprattutto quali sono i rischi di questi attacchi?
Allora, gli attacchi sono aumentati molto e questa è una tendenza che va avanti da anni oramai per motivi logici. La tecnologia aumenta, la digitalizzazione coinvolge sempre più settori, è evidente che anche il rovescio della medaglia, quindi le violazioni di questi sistemi, siano sempre maggiori. Poi in questi ultimi anni, in questo triennio, diciamo, c'è stato un 1-2 particolarmente penalizzante: la pandemia prima, la guerra ai confini dell'Europa dopo, che hanno fortemente inciso sull'aumento degli attacchi informatici. La pandemia perché logicamente ha spinto sulla digitalizzazione in modo importante, tutti abbiamo cercato di fare, abbiamo fatto online quello che non potevamo fare di persona o potevamo fare poco fisicamente. La guerra poi perché è evidente che oggi ogni conflitto si gioca anche su questo piano, perché è su questo piano che ci sono le infrastrutture critiche dei paesi, per cui quello che si rischia è anche interruzione di servizi fondamentali. In Italia ne abbiamo avuto qualche esempio quando abbiamo visto gli attacchi ai sistemi sanitari, dalla Regione Lazio agli ospedali in Piemonte o a Milano o il San Giovanni di Roma, insomma abbiamo avuto infrastrutture sanitarie attaccate che hanno dovuto addirittura per alcuni giorni chiudere il pronto soccorso.
Direttore, le volevo fare riguardo una domanda che è un po' delicata e anche immagino complessa come risposta, perché questi attacchi vengono spesso diciamo condotti da organizzazioni, da gruppi hacker, da organizzazioni criminali, quindi gli intenti possono essere criminali, possono essere politici, ci sono gli hacker attivisti, sì. Ognuno ha, diciamo, le sue motivazioni, però come si fa a distinguere quelli che sono gli attacchi di gruppi con obiettivi criminali appunto o politici, da quelli che sono magari attacchi strategici organizzati sotto falsa bandiera, in un certo senso magari da degli stati? Insomma, come si fa a capire se c'è uno stato che manovra poi questi gruppi? E cosa comporta?
Guardi,
se si scopre?
È una domanda, come lei ha detto, effettivamente molto complessa e la risposta è altrettanto complessa. Non è semplice. Questo mondo, noi diciamo sempre che l'attribuzione, cioè decidere chi è stato a compiere un attacco è una delle attività più difficili che ci siano, perché il depistaggio è una delle attività fondamentali in questo campo, in più con le tecniche di anonimizzazione, con la transnazionalità di queste condotte. Non è facile arrivare con certezza a definire chi sia stato l'attaccante. In più, quelli che noi chiamiamo gli attori ostili, cioè coloro, quelli che ci attaccano, molto spesso sono organizzazioni puramente criminali, e noi sappiamo che ormai la criminalità organizzata è entrata a pieno titolo in questo tipo di attività, perché costi-benefici è decisamente redditizia, quindi alcune sono puramente criminali, altre sono borderline criminali ma nello stesso tempo sponsorizzate da alcuni stati, altre sono puramente d'attacco, con una fluidità che non rende facile rispetto al singolo episodio dire questo è attribuibile a quello stato o a quell'organizzazione criminale.
È stata chiara, in questo senso si può fare, effettivamente si fa una distinzione tra cybercrime, quindi crimine cyber, esatto, e cyberguerra e cyberwar, che è un altro campo.
Sì, assolutamente. Noi sappiamo che ci sono, che diciamo che la partita del conflitto si gioca anche su questi terreni, e ovviamente direi si gioca anche su questi terreni. Pensiamo a che cosa significhi hackerare i sistemi relativi a un oleodotto, come è avvenuto, oppure che cosa significa interrompere l'energia elettrica completamente in uno Stato a causa di attacchi informatici. Quindi è evidente che i conflitti hanno un'influenza fondamentale su una partita come questa. Per cui poi ci sono delle logiche di attribuzione che seguono dei criteri, io direi, di geopolitica, in cui poi bisogna tracciare delle linee anche rispetto alle politiche con gli alleati. Questo non è un compito prettamente nostro, qua lavora anche l'intelligence, che svolge un ruolo fondamentale per decidere quali siano gli attacchi sponsorizzati dagli stati, o almeno sospettare quali siano gli attacchi sponsorizzati dagli stati, quali siano invece più nettamente criminali. E poi c'è tutta un'area grigia, io la definirei, che rende il tutto ancora più complesso.
Anche perché nel momento in cui, diciamo così, si identifica un'entità statale come attaccante, a quel punto la risposta è una risposta, diciamo, a tutto campo, cioè è la risposta di chi viene attaccato da un punto di vista statale, quindi è una guerra in buona sostanza.
Beh, se integra certi parametri, certo, anche, oppure ci sono misure di difesa, il nostro ordinamento ha previsto anche possibilità di rispondere in qualche modo a un attacco cibernetico. Insomma, ci sono delle misure che io definirei di estrema delicatezza, perché appunto presuppongono poi a monte un'attività di attribuzione ben precisa.
Quindi prudenza e proporzionalità sempre.
Assolutamente, mi sembrano.
Dottoressa Nunzia Ciardi, io la ringrazio veramente molto per la sua disponibilità e la sua presenza nella nostra trasmissione. Vice direttore generale, lo ricordo, dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a tutti voi.
E a risentirci presto. E noi proseguiamo con la nostra trasmissione. In collegamento telefonico abbiamo anche Marco Ramilli, che è il CEO di Yoroi, che è una grandissima società che si occupa di cybersicurezza. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Ben trovato, grazie a voi.
Marco Ramilli, non è la prima volta che è in trasmissione con noi, ha sempre saputo spiegare molto bene ai nostri ascoltatori con parole semplici il senso di cose che a volte risultano incomprensibili. Ce n'è una in particolare che però ci sta sempre a cuore. Quando parliamo di cybersicurezza dobbiamo ovviamente riferirci all'attenzione che tutti gli utenti devono mettere nel utilizzo della rete. Sono il primo tassello, il primo mattone, possiamo dire, della sicurezza.
Certo, sicuramente l'attenzione e quindi avere la possibilità di comprendere quello che sta accadendo durante la semplice navigazione o durante l'apertura di una mail piuttosto che una chat con un presunto amico o una presunta conoscenza giocano un ruolo molto importante. Oggi questi sono i primi migli, ovvero sono i primi contatti che gli attaccanti prendono appunto con la vittima. Quindi sapere riconoscere prima e conoscere come gli attaccanti sfruttano queste primi migli è molto importante per ridurre la probabilità di essere appunto una vittima, perché tutti noi siamo dei bersagli, tutti noi siamo dei target, ma non tutti siamo delle vittime. Questo è molto importante da ricordarlo.
Si può immaginare il campo della cybersicurezza come particolarmente complicato proprio perché ogni utente rappresenta una possibile porta d'ingresso per un attacco ostile.
Esattamente, esattamente. Proprio per questo siamo tutti considerabili degli obiettivi, ma dall'essere obiettivo, essere una vittima ne passa molto, per fortuna. Quindi si possono utilizzare delle tecniche, dei metodi, delle tecnologie, anche degli strumenti per cercare di ridurre al minimo questa possibilità.
Quanto è forte la commistione tra obiettivi politici e obiettivi criminali in questo momento sulla rete?
La commissione è sempre alta, nel senso che dobbiamo, come diceva prima il vice direttore, ci sono varie tipologie di gruppi che sono interessati a fare di noi delle vittime, ahimè. E la differenza che c'è tra un gruppo e un altro, quindi la motivazione che uno può avere, è molto rilevante per quanto riguarda la difesa, ovvero sapere se noi ci stiamo difendendo, per esempio, da un gruppo criminale è diverso rispetto a sapere che noi ci stiamo difendendo magari da un gruppo sponsorizzato da uno Stato o addirittura contro un esercito digitale. Quindi è sempre molto importante anche nel processo di attribuzione, che sentivo appunto che prima ne discutavate, è sempre molto importante riuscire a comprendere chi è l'avversario. L'attribuzione oggi è un contesto ed è una tecnica, è un insieme in realtà di tecniche molto complesse che dura negli anni, persiste, perché si inizia con il tracciare le operatività, si inizia col tracciare le attività che un attaccante fa per poi arrivare prima o poi nel tempo a riuscire a localizzarlo e quindi a capire chi è stato, e da quel momento indietro tutte le azioni che sono state fatte in quel modus operandi vengono poi attribuite a quell'entità. Ecco, quindi l'attribuzione, proprio come dicevate prima, è oggi fondamentale, soprattutto quando oggi ci sono degli strumenti, e qui introduco magari un qualcosa di leggermente nuovo, degli strumenti che prendono il nome di phishing kits nel contesto particolare, che sono degli strumenti che gli attaccanti comprano, quindi sì, anche gli attaccanti hanno un loro mercato,
fanno
chiamiamolo
spesa
così.
Di armi
esatto, fanno esattamente spesa di armi digitali e acquistano questi strumenti, che sono strumenti sofisticati. Fino a 5-6 anni fa erano strumenti abbastanza romantici, oggi invece sono strumenti molto avanzati, molto sofisticati, con una attività e un'azione molto, molto elevati e anche dalla difficile identificazione. E una volta che hanno acquistato questi strumenti, poi sferrano attacchi. Nel caso dei phishing kits, poi sferrano degli attacchi di phishing, che non ricordiamo, non sono soltanto delle mail, ma possono essere anche degli sms, possono essere anche delle telefonate, oppure possono essere anche dei contatti, per esempio su LinkedIn. Oggi va molto di moda da parte di soprattutto alcuni attaccanti contattare su LinkedIn, che è una nota piattaforma orientata al lavoro, contattare delle vittime per proporgli dei lavori, per proporgli delle attività, passandogli appunto dei documenti, dei Word, dei file Excel o addirittura in alcuni casi anche dei PDF, che poi una volta la vittima che li apre per capire la tipologia di contratto, per capire la tipologia di lavoro da fare, viene infettata.
Ma vengono colpiti più i singoli utenti o i gruppi, strategici da un punto di vista tecnologico o energetico o addirittura istituzionale?
Questa è una bella domanda, perché fino a poco tempo fa l'obiettivo principale era l'azienda, e era l'azienda in quanto tale, quindi si mirava ai sistemi aziendali. Oggi le aziende, le grandi aziende, le grandi organizzazioni si sono dotate di numerosi sistemi di sicurezza, e quindi uno dei modi principali per arrivare lo stesso all'azienda è quello per passare dalle persone, dai lavoratori, e quindi si cerca o dalla filiera di produzione, qui poi andiamo ad aprire un altro contesto. E quindi che cosa succede? Che sempre più spesso gli attaccanti trovano delle risorse all'interno, delle risorse umane all'interno dell'organizzazione, incominciano a targetizzare quelle risorse, e una volta che sono entrate, mi permetta la semplificazione, nel computer o nel sistema o nel telefono, della risorsa che magari occupa un ruolo importante dentro una grande organizzazione, essere quella il vero obiettivo, poi dopo, una volta all'interno di quel sistema, effettuano dei movimenti laterali, o comunque prendono delle credenziali che poi queste risorse utilizzano all'interno delle proprie aziende, per poi scalare o muoversi all'interno delle aziende. Quindi
in un certo senso tutte queste operazioni sono sempre finalizzate a ottenere un guadagno concreto nella conquista di informazioni, nella conquista, nel furto di informazioni, o comunque nell'ottenimento di somme di denaro importanti. È possibile immaginare uno scenario in cui questi interessi specifici, cioè l'acquisizione di conoscenze o l'acquisizione di denaro, perdano la loro importanza primaria, e l'importanza primaria diventi magari la semplice distruzione di un intero sistema informatico di un paese?
Sì, questo è un timore che noi tutti abbiamo. Ed è un timore non troppo infondato, proprio perché già in passato esistono dei gruppi state sponsor, ovvero dei gruppi sponsorizzati da alcuni stati particolari, che hanno avuto come obiettivo non tanto lo spionaggio o non tanto carpire informazioni o addirittura chiedere riscatti, ma proprio quello di distruggere. In passato abbiamo anche in Italia, ci sono stati soprattutto nel settore energetico, dei casi specifici in cui gli attaccanti hanno usato degli strumenti che prendono il nome di wipers, ovvero sono degli strumenti, sono degli oggetti che, una volta lanciati sulle macchine vittima, questi non fanno altro che cancellare in modo permanente. Quindi sapete che una volta i file si possono cancellare, ma non troppo, ok? Quindi anche quando un file viene messo nel cestino, poi si fa vuota cestino, giusto per diciamo semplificare un po' le cose, molte volte si possono recuperare, ecco, questi file. Invece con queste tipologie di strumenti che prendono il nome di wiper, appunto, si cancellano i file in modo permanente, quindi non è più possibile neanche in un successivo intervento andare a recuperare. Questo ovviamente è un tema molto rilevante, in quanto il wiper viene tipicamente, nel caso di distruzione, distribuito all'interno dell'azienda, quindi non è un computer solo che viene cancellato, ma sono centinaia o tutti, paradossalmente, i sistemi in parallelo che vengono cancellati.
Uno scenario da incubo, quello che lei sta descrivendo.
Però, che è già successo.
Anche perché in caso di successo, attacchi del genere si risolverebbero in un'unica parola: il caos.
Beh, fortunatamente ci sono tecniche, tecnologie, strumenti che servono appunto per ridurre il rischio che questo possa accadere. Esistono degli strumenti molto sofisticati di backup o di cloning dei sistemi, vuol dire che vengono clonati dei sistemi che risultano essere importanti per l'organizzazione, e questi vengono posizionati, si dice, offline, ovvero vengono staccati dalla rete, banalmente si mettono in un cassetto chiuso a chiave, proprio come si faceva una volta con i vecchi nastri perforati.
Ecco, e non sono raggiungibili in nessun modo, quindi.
E non sono raggiungibili via rete in nessun modo.
Quindi si possono poi, diciamo, possono essere utilizzati per costruire velocemente,
esatto,
quella,
esatto,
che è la rete delle informazioni che servono. Grazie davvero, Marco Ramilli, per essere
Grazie
stato con noi. Ricordo ancora CEO di Yoroi, speriamo di sentirci ancora ancora presto e ovviamente ci sono tante tante cose di cui parlare e soprattutto farci spiegare anche i giusti comportamenti che bisogna adottare, le difese di cui bisogna adottarsi. Quindi a risentirci presto, Marco Ramilli.
Grazie a voi,
Gustavo Messina, Gianmarco Murroni per la regia e la parte tecnica, da Stefano Leszczynski è tutto per il momento, dunque un cordiale saluto.